se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Io vi giuro che c'è una cosa che mi manda fuori di testa, ma ci sono cose concettualmente più distanti di arte e patria? Lo so che qui in Italia le cose non sembrano andare così, perché in fin dei conti l'Italia è la capitale mondiale della cultura e la patria dell'arte e tutte queste cose qua, e quindi sembra che patria e cultura e arte vadano di pari passo, ma secondo me le cose non stanno affatto così e oggi vorrei discuterne con uno ospite molto speciale. Ciao Ari. Abbiamo qui Ari che ci parlerà di arte. Discuteremo di questo fatto fra patriottismo e produzione artistica e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e, come avrete sentito con quella vocina un po' strana, oggi abbiamo un ospite, Ari. Ciao Ari.
Ciao a tutti ragazzi, ciao. Mi piace essere qui con voi e poter parlare e incazzarmi un po' con Rick.
Cercheremo di incazzarci? No dai, siamo stoici. Cercheremo di fare un discorso intorno a questo connubio così strano, perché davvero a me sembra che patria e arte siano proprio due concetti antitetici, perché non so come la vedi tu, però io l'arte l'ho sempre vissuta come qualcosa di umano, di aperto, un allargamento di orizzonti e rottura di confini, e la patria è il contrario.
Sì, esatto, io ho sempre visto l'arte come il desiderio di unificare anche chi apparentemente è più distante. Per esempio un bambino toscano italiano può trovare gli stessi sentimenti che un hillbilly americano riesce a trovare nello stesso dipinto. Quindi secondo me questa unificazione è molto interessante.
Posso dire, sto ridendo perché io non ho mai visto un toscano francese, non ho mai visto un toscano tedesco. No, è bella la specifica toscano italiano. Sì, amici perché... toscani, amici toscani, sappiate che Ari non è affatto razzista nei confronti dei toscani, voglio che questo sia chiaro.
No, volevo fare questa specifica perché, parlando di patriottismo, in Italia c'è questo sentimento ancora molto da Garibaldi che bisogna conquistare tutto il mondo, capito?
È il campanilismo, esatto, quindi esatto. Sì, questo artista è del mio territorio e quindi è manifestazione della mia cultura ed è quindi parte integrante, quasi proprietà del mio paesino, della mia regione, della mia lingua. Voglio dire, alla fine dei conti, se vogliamo fare un ragionamento anche un po' più largo, la Divina Commedia non è affatto un'opera italiana, è un'opera umana, nel senso che è un'opera che, offerta da un autore che guarda caso ha scritto in volgare italiano, quindi ha scritto in un linguaggio ben preciso e proveniva da un territorio ben preciso, poi però è stata letta, è stata apprezzata, vissuta da chiunque, da un giapponese italiano.
Sono giapponese. E infatti la Divina Commedia viene citata da tutti in Inghilterra, Oxford viene citata in continuazione, anche nelle serie TV inglesi o americane viene citata in continuazione, e invece in Italia c'è un po' questo campanilismo, nel senso a scuola si insegnano tanti artisti,
opere letterarie
sì, di altri paesi, però c'è sempre la focalizzazione.
In realtà anche poco di altri paesi, se ci pensi,
sì,
perché
sì,
per
poco,
esempio la letteratura italiana, cioè letteratura è letteratura italiana, si fa pochissimo di letteratura straniera. Francese, se non fai francese non fai nulla,
esatto.
Tedesco meno che meno, visto che tutti fanno inglese, se non fai una scuola tecnica comunque ti trovi ad affrontare Mary Shelley,
sì,
Coleridge.
Sono
però
sempre
insomma
quei quattro, no? Per insegnare tedesco si insegna Rilke e insegna Brecht e sono sempre quelli
quando sei fortunato, ripeto. Ma perché stiamo parlando di questa cosa? Perché c'è un evento particolare che ha scatenato una nostra discussione a riguardo e ci siamo detti, visto che sapete, io e Ari condividiamo un po' di tempo insieme durante la giornata,
giusto,
visto che viviamo insieme e ci stiamo anche per sposare, beh, qui su Daily Cogito ancora non l'avevo detto, quindi stiamo per sposarci fra pochi giorni.
Lasciamo lo spazio per gli applausi.
Lo faccio io, lo metto metto qui come suono, il primo suono multimediale su Daily Cogito. E no, quindi dicevo, abbiamo discusso perché c'è stato un fatto che ha
scatenato. Sì, eravamo in macchina, tranquilli, esatto. E io stavo naturalmente andando su Facebook, guardando tutte le varie pagine che seguo, perché io scopro tanti artisti di cui parlo sul mio canale, anche proprio tramite pagine su Facebook. Mm-hmm. E c'è questa
pagine italiane, mi raccomando. Italianissime.
Infatti a fianco c'è il bollino classificato e certificato italiano con la bandierina, l'emoji,
esatto,
della bandierina.
Esatto.
E insomma stavo guardando questi post e mi appare un post della pagina Monster, che io amo perché è anche divertente.
Che pagina è? Non la conosco?
Si chiama Monstre, cioè la N.
Ah, Monstre,
esatto,
ah, ok.
La N,
okay.
Fra parentesi, perché così viene fuori Mostre, però con la N.
Sì, bello.
Ecco, e quindi fa anche tanti meme sull'arte che mi divertono. E poi c'è questo post che, scusate, se sentite il campanello è la gatta che sta giocando.
C'è i pazzi che sta facendo la stronza in casa, sappiatelo.
E essenzialmente ho visto questo post dove c'è scritta questa cosa, ovvero: questi capolavori di Caravaggio, Guido Reni, Parmigianino e Tiziano sono i fiori all'occhiello del Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, e vengono mostrate queste immagini di questi capolavori. Ma se andate al museo non li troverete esposti. Ben 40 capolavori, infatti, sono in prestito, quindi nemmeno spostati definitivamente, sono lasciati in prestito per 4 mesi in Texas per una mostra della cui indispensabilità c'è ragione di dubitare. Basti il titolo: Flesh and Blood, Italian Masterpieces from the Capodimonte Museum, che non vedo proprio niente di strano.
È bello l'inciso che forse di indispensabilità c'è ragione di dubitare, ma vabbè.
Ma okay. Vabbè, e il tutto è avvenuto nel silenzio e nell'indifferenza generale, mentre ci si accapiglia per un dipinto di Raffaello che da Firenze si sposta a Roma. Su questo
mamma
sono
mia.
D'accordo, perché infatti a me non me ne frega né dell'uno né
certo,
dell'altro.
Certo.
Ma scusa, noi che da secoli vogliamo
diffondere
certo, questa nostra superiorità
certo,
intellettuale, artistica, dicendo perché abbiamo tutti questi artefatti, l'Italia è la culla della scienza, dell'arte e di tutte ste
certo,
robe. Poi non vuoi mostrare al mondo.
Ma il Texas sono degli illibilli, ignorantoni,
no,
votano
esatto,
Trump. Cioè, no, sono d'accordo. Fa tanto ridere questa cosa qua, perché è la deteriore cultura museale. Cioè, il pensiero che in realtà l'arte debba essere intanto fruita soltanto da chi ne può capire.
Esatto.
E questa è una stronzata, perché, lo ribadisco sempre, per diffondere un messaggio culturale tu devi creare dei cavalli di Troia. Ora, com'è che si intitola la mostra? Dicevi
la mostra
Blood
è Flesh
and
Blood, Italian Masterpieces from the Capodimonte Museum.
Ok, allora, Flesh and Blood, carne e sangue, ovviamente è una cosa che magari nella mente di Raffaello non è che ci fosse effettivamente quando ha dipinto quelle opere, però il punto è: com'è che fai oggi ad avvicinare delle persone che altrimenti non si avvicinerebbero a quel messaggio, a quell'opera, a quella bellezza? Devi costruire dei cavalli di Troia,
sì,
è la divulgazione.
Allo stesso modo anche Van Gogh naturalmente non si aspettava di passare alla storia come
certo,
colui che era depresso, che era malato di mente, che si è tagliato l'orecchio. Ma è questo che la gente percepisce, nel senso è questo che
avvicina
la gente,
certo,
perché ci sono un sacco di giovani che sentono questa inquietudine e trovano così una connessione anche coi quadri di Van Gogh, che magari senza la sua personalità non darebbero niente a loro.
Sì,
capito?
Sì. Ma c'è un ulteriore aspetto che secondo me è deteriore: è l'immagine dell'arte intesa come qualcosa di conservativo. Cioè, nel senso, un'opera è prodotta da un certo pensiero, una certa intenzione, un certo territorio, e quindi il lavoro di chi cura quell'opera, quel messaggio, quell'arte, è conservare nel contesto in cui si pensa che sia stata prodotta. E quindi ecco che entra il patriottismo. Infatti in quella frase lì, che si dice sempre l'Italia è la patria dell'arte mondiale, il 90% del retaggio artistico mondiale si trova in Italia, in realtà è tutto una stronzata propagandistica.
Sì.
È certamente importante la nostra tradizione culturale, ma è ancora più importante capire che l'arte, dal mio punto di vista, vive in virtù della rottura di confini. Cioè, in fin dei conti, perché qualcuno proveniente dalla Mongolia o oggi riesce a leggere, può accedere alla lettura, abbiamo fatto l'esempio della Divina Commedia, che peraltro voglio ricordare che ha trovato una rinnovata fortuna dopo uno degli ultimi libri di Dan Brown.
È un viaggio pazzesco quello che ha fatto la Divina Commedia.
Esatto, e soprattutto riesce a vivere ancora oggi proprio perché non si confina all'interno di contesti precisi che rispettano l'intenzione dell'autore, il territorio di provenienza, oppure appunto il contesto politico, sociale, culturale. La Divina Commedia riesce a vivere a 700 anni di distanza dalla sua stesura proprio perché valica i confini, perché l'arte è la rottura di quei confini linguistici, storici, politici, culturali e via dicendo. Perciò questo tentativo di patriottizzare, ho inventato appena adesso questa parola,
ci piace.
È un tentativo di andare contro l'arte stessa.
Sì, esatto, ma anche semplicemente di trattenere dentro i propri confini tutte queste opere è un po' come tentare di fomentare unicamente l'ambiente accademico, e invece l'arte non dovrebbe essere unicamente retaggio di chi, per così dire, ne sa dell'arte, che poi non si sa
cosa voglia dire.
Chi è che ne sa dell'arte, gli artisti, chi è amante dell'arte e se la studia a casa sua, i critici che hanno una laurea, chi è che...
Cosa vuol dire
chi
saperne?
Chi è che ne sa dell'arte?
Cosa vuol dire saperne? Perché tu puoi conoscere, non so, per esempio, la biografia di un artista, puoi conoscere perfettamente la tecnica utilizzata, puoi conoscere il contesto socioculturale in cui quell'opera è emersa, ma ciò non significa avere una maggiore, più intima connessione con l'opera.
Sì, o magari ne sai di tutto, quindi sei un critico dell'arte, sei molto dentro all'accademia, ma non sai come esprimere l'emozione delle opere, che
certo,
secondo me è un danno davvero grave.
Sai che qui mi viene in mente questo, che in realtà questo tipo di messaggio, ah guardate le opere di Raffaello in Texas da questi illibilli di merda, questo messaggio qua in realtà nasconde, a mio parere, anche una grande insicurezza. Cioè, nel senso, è quel tipo, il patriottismo legato all'arte è il tentativo di rafforzare il proprio senso di appartenenza. Cioè, perché noi continuiamo a dire questa roba, guarda caso in momenti di crisi diventa ancora più forte, che l'Italia è la patria culturale e artistica del mondo? Perché dire questa cosa rafforza, ci conforta, ci fa sentire un po' più sicuri.
Ma soprattutto, secondo me, ti dà una parvenza anche di personalità. Cioè, essere italiano è come se fosse una tua qualità, una tua caratteristica.
Certo.
Io non sono mai stata particolarmente patriottica, perché se devo essere fiera di qualcosa, voglio essere fiera di qualcosa che ho fatto, di qualcosa che sono diventata, non di qualcosa che gli altri mi hanno dato per nascita.
Come dicono in Batman, non è ciò che sei, ma ciò che fai che ti qualifica, Bruce.
Esatto. E quindi a tutti voi, Bruce, diciamo questa cosa. E quindi chi è patriottico, non tutti naturalmente, perché poi anche quando vedo un articolo dove un'italiana, una scienziata riesce a raggiungere un certo obiettivo, sono ben felice.
Ma certo, assolutamente.
Però essere così attaccati alle proprie radici, secondo me, vuole coprire una lacuna, ovvero il fatto che non hai una personalità tua,
che non ti senti sicuro,
esatto,
cioè non ti senti sicuro di quelle radici. Io sono molto d'accordo con questo. Peraltro io vorrei dire, io e Ari non siamo patriottici, non perché siamo cattivi, ma perché in realtà siamo tralfamadoriani.
Esatto.
E in virtù
viva
di questo,
tra il famador.
E in virtù di questo, l'arte tralfamadoriana, ragazzi,
insomma,
cioè,
fa una pippa.
Ve fan baffo. A proposito di questo, ecco, per me mattatoio numero 5 di Vonnegut, perché poi Ari si occupa soprattutto di arte visiva, illustrazioni, dipinti, via dicendo. Per me invece quello è una lingua un po' straniera, per quanto io l'ami, e invece per me l'arte letteraria è quella veramente, veramente che sento mia. E mattatoio numero 5 per me è l'esatta rappresentazione di quello che cerchiamo di dire, cioè che l'arte è rottura di confine. Pensate che Vonnegut, di cui presto parlerò in modo approfondito in una puntata di Tra le righe, Vonnegut, quando è tornato a casa dalla Seconda Guerra Mondiale, si è trovato nella necessità di raccontare un'esperienza molto intima, molto drammatica, ovvero il bombardamento di Dresda, che lui aveva testimoniato in prima persona. Lui comincia a scrivere mattatoio, lo scrive per 5 volte come se fosse una cronaca, una ricostruzione degli eventi in cui lui era il protagonista del romanzo, e 5 volte cancella il romanzo. Alla sesta volta cosa fa? Scrive un libro di fantascienza in cui Billy Pilgrim viaggia per lo spazio-tempo e conosce questi alieni tralfamadoriani, combatte le guerre napoleoniche, la Seconda Guerra Mondiale, viaggia in lungo e in largo per il tempo e lo spazio. E tu dici, vabbè, ma è perché a Vonnegut ha dato di volta il cervello. No, in realtà è perché Vonnegut si è reso conto che la letteratura serve per valicare il confine dell'evento singolare. Cioè, se vuoi scrivere un romanzo, ovvero se vuoi lanciare un messaggio artistico, umano, tu non devi raccontare Dresda dal tuo punto di vista, tu devi raccontare Dresda dal punto di vista universale, per quanto sia impossibile, come diceva Spinoza, sub specie eternitatis, e quindi adotta un punto di vista ampio che rompe i confini delle lingue, del tempo, dei territori, delle nazioni, per dire che cos'è la guerra. E all'interno di quel ragionamento poi racconta anche Dresda. Ecco, per me l'arte è questo, ed è ciò che poi permette ai Kafka, ai Dostoevsky, di venir letti da qualunque provenienza territoriale, linguistica, culturale, pur sentendo un'intima connessione con ciò che stai leggendo.
Sì, esatto. Secondo me dare importanza a queste quisquiglie del fatto «Oh, diamo in prestito questi 40 capolavori a un altro paese» è davvero limitante per l'arte, perché l'arte, la sua massima aspirazione è arrivare universalmente, certo, creare una connessione universale. E tu, trattenendo queste opere, stai limitando la sua potenza.
Certo, certo.
E se non crediamo in questa prospettiva, noi non crediamo nel potere dell'arte.
E dell'immaginazione. È come se Dostoevsky domani, cioè, come se la Russia avesse detto, sai cosa, non facciamo più tradurre Dostoevsky nelle altre lingue, non permettiamo ai francesi di leggere Dostoevsky, perché dai, i francesi cosa vogliono? Che cosa vuoi che capiscano da Dostoevsky? Che è veramente assurdo se ci pensate. In realtà, poi, certo, ci sarebbe da dire un'altra cosa. C'è un concetto un po' più morbido. Oggi tu di Raffaello puoi sicuramente fruire anche attraverso sul web, ma
non è che
vederlo
dici,
dal vivo,
ragazzi, guardate le nostre opere e gliele mostri via Skype.
Esatto.
Non mi pare proprio il
esatto,
caso.
Soprattutto con le connessioni che abbiamo in Italia, esatto. Voglio dire, sarebbe il disastro del messaggio artistico italico. Perciò, ecco, io questa chiacchierata l'abbiamo fatta anche con uno scopo ben preciso, cioè confutare quel pregiudizio secondo cui l'arte deve essere fruita all'interno del contesto culturale. In realtà no, anche perché questo ci preclude, per esempio, la possibilità di avvicinarci ad altre correnti artistiche straniere che in realtà sono straordinarie. Cioè, voglio dire, tu mi hai fatto conoscere con il tuo canale degli artisti giapponesi, cinesi,
l'Eroguro,
Xuji, Beksinski, tutti artisti che non sono confinati nel loro territorio e proprio in virtù della loro umanità riescono a parlare anche al sottoscritto. Anche se io non ho conosciuto di persona loro, riesco a capire quello che loro volevano dire e riesco a trovare una connessione. È questa l'arte, rottura di confini.
Sì, esatto, ti danno degli strumenti culturali diversi per capire meglio chi tu sei. E se togliamo la possibilità, anche solo a una percentuale del mondo, di poter godere della bellezza di un quadro di Caravaggio, secondo me stiamo togliendo valore all'opera e umanità a noi.
E stiamo anche stuprando il povero Caravaggio.
È proprio bello.
Carabaggio. Un ultimo punto mi piacerebbe toccare. L'arte nella storia è spesso diventata propaganda.
Certo.
Durante il nazismo, il fascismo, durante l'epoca napoleonica. E guarda caso, quella è l'arte che scompare più velocemente.
Certo, perché è politicizzata.
Perché è prigioniera di un contesto, perché è prodotta con un obiettivo propagandistico. E noi non possiamo permetterci di pensare che Raffaello sia italiano. Certo, era italiano, che poi, ripeto, era anche difficile nell'epoca dire italiano, era comunque altre cose, però è italiano nel senso anagrafico, territoriale, ma in quanto artista è un narratore di umanità che apre i confini. In fin dei conti, produrre arte è prendere la propria individualità, come diceva Deleuze, e aprirla all'orizzonte, non il contrario, non prendere
esatto.
L'orizzonte del mondo e portarlo nella propria casetta, che è esattamente quello che invece si vuole fare quando si dice no, Caravaggio in Texas non ci può andare. Certo che può andarci, e può addirittura migliorare la vita di quei poveri hillbilly che, vedendo Caravaggio, Raffaello e Flesh and Blood quello che è, magari domani
si illuminano
e smettono di votare per Trump, anche se bisogna dire che non si sa bene per chi votare a questo punto negli Stati Uniti. Magari, non so, potrebbe esserci qualcuno che si candida e che sia simile a Raffaello o Caravaggio.
Magari votano proprio Caravaggio, così annullano il voto.
Perfetto, perfetto, mi sembra la soluzione migliore.
Votate Caravaggio.
Votate Caravaggio, votate Raffaello. E bene, Ari, è stato interessante e sicuramente torneremo su questo argomento, perché comunque ci sono mille cose da dire. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale di Ari su YouTube, che in queste settimane tornerà anche a pubblicare. Abbiamo fatto una live qualche giorno fa, insomma, tornerà in attività. E grazie quindi per la chiacchierata.
Grazie a te. Grazie.
Noi chissà quando ci rivediamo, vero? Chissà quando ci rivediamo,
fra settimane, andare, settimane. Fra 4 mesi, perché sai, devo trasportare tutti i 40 capolavori in
Texas. Sei tu, è per quello che ti sei lamentata.
È per questo che ce l'hanno, perché dicono i trasporti,
lavoro di gomito, lavoro di gomito. Bene, bene, quindi grazie a tutti per l'ascolto e come sempre non dimenticate che
non è tutto noia
ciò che pensa. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.